cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Oggi naturalmente parleremo della preparazione della Juve in Germania con il contributo del nostro Camillo De Michelis. E poi lancio il tema, visto che arriviamo da un messaggio nel quale con un po' di fantamercato si immagina che Yıldız possa ricevere un'offerta irrinunciabile, definiamola così, dalla Premier, che quindi il mercato da Juve sarebbe ancora tutto da costruire in virtù di quei 70 milioni che arriverebbero per il turco. Io non ci credo e quando sento le voci mi piacerebbe sempre capire le fonti, però è anche vero che il mercato è fatto e per divertirci anche su questo, nel senso che i giornalisti, i tifosi vanno a caccia veramente di qualsiasi rumor, come si usa dire adesso, e quindi va tutto bene, insomma, purché non si creda fino in fondo agli stessi rumor, nel senso che hanno una loro logica, hanno un loro diritto di esistere, poi però ci sono le notizie ufficiali. Le notizie ufficiali sono quelle che naturalmente ci devono far ragionare in primis. E il tema di oggi è questo. Qual è l'acquisto che ritenete più urgente? Cioè, in che settore del campo, visto che comunque la Juventus ha già fatto delle operazioni, e non sono poche, perché ci sono squadre molto più in ritardo. Insomma, la Juve ha già comprato un nuovo portiere, un nuovo difensore, due centrocampisti. Non sono pochi, non sono quelli che bastano, però siamo poco più in là del 20 luglio, mancano quasi 40 giorni. Poco meno, e insomma, mi sembra che da questo punto di vista, se contiamo gli altri, i concorrenti, magari poi ne parliamo, anche perché il mercato è anche sempre figlio, prodotto e parente, diciamo così, poi scegliete voi qual è il termine più adatto, di che cosa succede nelle altre squadre, quindi il contesto generale. Dicevo, qual è però quello più urgente, quello che vorreste vedere assolutamente in questa settimana per sentirvi più tranquilli, per permettere a Thiago Motta di lavorare meglio, di avere il tempo per inserirlo. Insomma, oggi ci sono un po' di indiscrezioni sui giornali, su operazioni varie che la Juve sta per fare, e andremo poi a ragionarci insieme. Il vostro contributo è possibile con il numero di telefono che conoscete molto bene, 340-5425-324. Volendo potremmo anche aggiungere un altro tema che sta nel messaggio che abbiamo sentito precedentemente, che era clamoroso, insomma. La Juve su Yıldız sembrerebbe non avere dubbi, però è anche vero, e lo dimostra da sempre qualsiasi tipo di mercato, che esistono appunto quelle che prima definivo le offerte irrinunciabili, cioè che sono irrinunciabili per il giocatore, ma sono irrinunciabili anche per una squadra. Allora, voi credete che il mercato della Juve, più in generale il mercato italiano, avrà questo tipo di situazione? Che ci saranno degli assegni, usiamo la vecchia definizione, dei bonifici così rilevanti che, insomma, si dovrà anche eventualmente cambiare strategia? E non riguarda solo la Juve, perché potrebbero esserci anche offerte per altre squadre, insomma. E abbiamo visto, quando si muove la Premier, Calafiori, insomma, c'è stato qualche problema, perché poi lì c'è tutto un giro di club interessati. Però, insomma, questo ha dimostrato che la Premier ha una sua forza ed è andato a prendere il giocatore italiano di cui in questo momento si parlava di più. Allora, andiamo in Germania, andiamo dal nostro Camillo De Michelis per sapere tutto, ma proprio tutto, dell'agenda dei lavori della Juventus. Ciao Camillo, posizione sempre d'ordinanza, da qui si controlla la situazione. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, sì, da qua, da questa posizione qua si sentono i rumori degli allenamenti, perché noi non possiamo vedere l'allenamento, capiterà domani pomeriggio, quindi oggi possiamo solo sentire, no, le esultanze per un gol, i fischi, qualche timida indicazione, no, da un punto di vista tattico, però non possiamo vedere niente, quindi la mattina si sta qua per captare. E poi invece nel pomeriggio si può girare un pochettino, cerco di far scoprire, no, il centro sportivo dell'Adidas, però se vuoi ti posso dire che a 3 metri da me in questo momento c'è Cristiano Giuntoli, quindi c'è, per farvi capire, no, come siamo vicini, no, al mondo Juve. Stamattina ti segnalo, Paolo, che è andato via Francesco Calvo dal ritiro della Juventus, questioni familiari, quindi non c'è nulla di legato, no, eventualmente a sponsor che è imminente o altre situazioni, è solo qualche giorno di riposo per il dirigente della Juventus. E invece oggi invece sarà una giornata un pochettino più di relax. Colinè lascerà almeno mezza giornata di riposo ai ragazzi, Paolo, questo te lo posso
È questo.
raccontare perché li sta torchiando. Ci raccontano di una Juve esausta, veramente esausta dal punto di vista del lavoro. Oggi ci sarà una sola seduta, e in questo momento si sta svolgendo. Poi la Juventus starà un pochettino insieme, magari potrebbe uscire per la prima volta dalle mura, no, del centro sportivo qua a Herzogenaurach. Se vedi, sto migliorando tantissimo nella mia pronuncia
Perfetto.
di questo posto difficilissimo da nominare. E invece da domani si torna a lavorare invece doppia seduta. Ci potrebbe essere la possibilità, come dicevo, anche di intervistare Thiago Motta, e poi invece giovedì ci sarà forse, dico forse, la possibilità di parlare con un calciatore, e venerdì l'amichevole. Quindi questo è il programma, poi attendiamo qualche sviluppo. Ti dico che qua la sensazione, Paolo, è che ci sia una quiete prima di una tempesta di mercato. Però non lo so, magari è una sensazione sbagliata. Quando le giornate sembrano un pochettino più tranquille in queste situazioni qua, di solito è un po' come quando dici: ma stasera esco, ma torno a casa presto, ecco, e poi fai le 7 del mattino. Quindi ho un po' la sensazione che oggi possa esserci qualcosa, insomma. Si dice, no, Giuntoli sta cucinando, ecco, credo che ci sia un po' tutti gli ingredienti sul tavolo.
Allora, lo dico per chi ci sta solo sentendo e non vedendo, chiaramente la differenza di generazione si capisce dalla tua ultima battuta, perché se io rientro alle 7 di mattino, Camillo mi trova la serratura cambiata. Per te, naturalmente, è diverso, giustamente. Allora, io volevo capire questo, però, perché ci dai un'indicazione interessante. Ma tu immagini una tempesta di mercato legata al fatto che i nomi in agenda siano tanti, o è la portata di un singolo acquisto a determinare? Perché poi, insomma, io non so qual è la percezione che hai da lì. I giornali, uno apre su un difensore, uno apre su un attaccante, uno apre come sempre su Cobb Miners, cioè, quindi i nomi sono ancora tanti. E dove ci stiamo dirigendo, secondo te, come priorità? Che poi è la domanda che oggi ho chiesto al pubblico, cioè qual è l'urgenza maggiore, e la faccio anche a te, per la Juventus in questo momento sul fronte mercato?
Tolisso e Cobb Miners, mettiamoli proprio, andiamo sul tema Formula 1, Paolo, primo e secondo, proprio la griglia di partenza.
Quindi Todibo, scusami. No,
Scusa, ho
perché ho
detto
detto
Tolisso,
se mi
sì.
dà Todisso come novità, allora sì che è una vera bomba.
No, no,
Todibo.
no, è io che ho sbagliato.
Ce l'abbiamo in
Todibo.
memoria, Todisso.
Sì, anche ogni anno arrivava Tolisso, adesso credo
Esatto.
sia ancora Lione, però no, Todibo, scusa. Todibo assolutamente, però ti dico Todibo primo perché viene da un campionato straniero, e quindi in questo caso credo che abbia bisogno un pochettino più di tempo di lavorare e creare anche un briciolo di esperienza, capire il campionato, capire metodologie comunque diverse dell'Italia, capire, no, la tattica. È vero che cercheremo, no, di cambiare un po' l'idea, la filosofia di calcio, però comunque in Italia c'è un modo di difendere che è diverso. Cioè, in Italia comunque il difensore deve stare attaccato all'uomo, perché se concedi 10 centimetri ti fanno gol, perché in Italia c'è molta più tattica, perché bisogna muoversi da reparto, quindi capire, no, il centrale di destra, il centrale di sinistra, capire come si muove il terzino, cercare di fare fuori gioco in un modo. Cioè, nelle eccellenze c'è la fase difensiva in Italia, questo va detto. E io ricordo sempre che ci sono tanti difensori molto bravi, tipo ad esempio, no, Paolo, a me piaceva Benazia come difensore,
Certo.
però lui era un difensore che marcava molte volte di posizione, quindi diceva: io ho uno strapotere fisico importante, ti lascio anche 2 metri, tanto ti recupero, e ogni tanto lì paghi la cauzione. Paghi la cauzione, quindi in questo caso credo che Todibo debba essere assolutamente una priorità per cercare di capire anche il modo di difendere della Juve, integrarsi con la lingua. È vero che una particolarità di cui si è parlato poco è che lo staff di Thiago Motta parla tutte le lingue, Quindi da questo punto di vista è una mano importante anche per aiutare, no, i giocatori a integrarsi nel miglior modo possibile. Però quello che voglio dirti, Paolo, è che lui lo metto al primo posto perché deve capire, no, la differenza tra Ligue 1 e Serie A. Esempio, io credo, no, che a centrocampo uno tra Fagioli e Locatelli col Como sia titolare. Perché almeno uno, no, che ha fatto quasi tutto il ritiro, che conosce la Serie A, secondo me potrà diventare, no, poi titolare in questa, nelle prime giornate quantomeno. E ti dico, quindi Todibo, oggi ho Tolisso nella testa, Todibo oggi ti lo metto come priorità per conoscere il campionato, e poi ti dico con Mainz. Ma diciamo che nel gioco delle coppie direi che appena usciranno probabilmente Hauser e Sule, potrebbero arrivare entrambi.
Ieri c'è stato l'incontro con Cambiaso, ho visto che ti hanno già fatto tante domande su di lui, su questo tentativo di farglielo giocare a sinistra. Devo dire che a me a destra piace molto, lo trovo molto moderno, mi piace a centrocampo, mi piace anche come interno. Secondo te lui avrà e in testa che cosa ha lui in questo momento? Ha una idea di specializzazione in un ruolo di cui peraltro abbiamo bisogno, oppure potrebbe essere davvero quel pigreco, diciamo così, che ci sistema tante volte le situazioni, perché appunto è un giocatore molto versatile, molto, molto moderno, che ha colpito tanti da questo punto di vista?
Guarda, la crescita, la prima grande crescita della carriera di Cambiaso è rappresentata alla seconda parte col Bologna proprio di Thiago Motta, Paolo. Lui lo utilizzava quasi da mezzala aggiunta, quindi entrava dentro il campo, nonostante il piede forte di Cambiaso sia al sinistro, lo utilizzava proprio a sinistra, utilizzando poi il destro da piede forte. Però questa è una particolarità del giocatore, che può giocare abbastanza bene con tutti e due i piedi. Si poteva pensare anche, no, una posizione a destra, perché a destra col sinistro poteva diventare veramente, no, la prima costruzione un po' alla Calafiori. Però credo che in questa Juve qua, soprattutto col nome di Todibo, Paolo, possa diventare veramente importante nello sviluppo della prima uscita. Sappiamo, no, che il gioco di Thiago Motta è un gioco dove richiama le altre squadre a venirti a pressare molto alto, sostanzialmente ti fa uscire, dice vieni a prendere anche il portiere, così in maniera tale, no, da cercare di superare poi la prima pressione e ribaltare l'azione e diventare in superiorità numerica. In questo era molto bravo sia Ferguson che Freuler ad abbassarsi, e soprattutto Zirkzee a pulire il pallone. Ecco, Zirkzee puliva il pallone e l'azione diventava molto, molto rapida. L'esempio, no, del Bologna è che con squadre di livello alto, la Juve il primo tempo, no, alla seconda giornata non gli fa vedere la palla e fa un gol proprio in questo modo. Col Napoli fa due gol in 10 minuti, con l'Atalanta la ribalta in 10 minuti, con la Roma fa due gol in 10 minuti. Quindi con le squadre che hanno provato una pressione alta alla Juve, al Bologna, hanno sempre poi pagato caro prezzo questa identità. Quindi ti dico, Cambiaso potrebbe essere, soprattutto con Todibo, il primo giocatore, no, nello sviluppo dell'azione. Perché dico questo? Perché Bremer e Todibo hanno tutte e due lo stesso piede. Quindi essendo tutte e due destri, con la pressione alta, lo sviluppo magari del pallone può essere un pochettino più lento tra i centrali, ma deve trovare, no, nei terzini uno sviluppo e una velocità di palla e di pensiero che deve aiutare la manovra della Juventus. Però insomma, per lui è più facile, Paolo, perché avendo lavorato comunque con un allenatore che ti conosce e che sai già, no, quello che devi fare in campo e come lo devi fare, hai anche un livello di fiducia e di tranquillità nel lavoro migliore, perché ti conosci. Quando entri, no, in una squadra nuova con un allenatore nuovo, è normale che senti magari anche un pochettino più di pressione e anche tante nozioni che a volte qualcuno assimila prima e qualcuno assimila dopo.
Camillo, io non so naturalmente quale sarà la spartizione dei compiti all'interno della coppia centrale di difesa, però ti propongo questa riflessione su Bremer. Bremer è un giocatore che quando parte non è banale nella falcata, esprime potenza. Magari non è precisissimo dal punto di vista tecnico, però su quello si può anche migliorare. Potrebbe essere lui, sempre che Thiago Motta lavori in questo senso, il Calafiori destro, cioè il giocatore che staziona maggiormente in fase di proposizione nella metà campo avversaria, che ogni tanto spacca appunto le linee di pressione. Oppure pensi che davvero il lavoro principale potrebbe farlo, da questo punto di vista, un Danilo un po' più interno, cosa che avevamo già visto con Pirlo, cosa che abbiamo visto tante volte anche per la sua indole, perché poi Danilo i piedi da quasi da centrocampista ce li ha sicuramente.
Guarda, mi piace molto, no, l'idea di Bremer, e io me lo ricordo così con Juric, in una difesa 3, però me lo ricordo così, no? Prima aggressione altissimo, andando uomo su uomo, anticipo e poi subito portare avanti il pallone e cercare, no, di avere un uomo in più. Il gioco è cercare di avere più uomini possibili che non si riesce a marcare, quindi è ovvio che se tu liberi, come faceva il Bologna, in pressione a tutto campo, Calafiori, e trova un anticipo, è successo nel gol del 3-0 del Bologna alla Juve, prende un anticipo a tutto campo, Calafiori diventa un attaccante, e lì non lo marca nessuno perché il centrocampista non può essere accoppiato a un difensore di un'altra squadra, l'attaccante non lo segue e il difensore non sa dove muoversi perché è a palla scoperta e quindi l'unica cosa che può fare è correre indietro. Quindi dico sì, mi piace molto. Noi adesso stiamo, secondo me, enfatizzando la figura di Calafiori perché è mancino e perché era tutto campo, però credo che i destri possano farlo in certo. Stessa maniera, e come dici tu, la forza fisica di Bremer è una forza fisica impressionante, e direi che anche bravo e lucido in fase offensiva, quindi sì, io spero che Bremer possa giocare a tutto campo, perché quando hai, no, un giocatore con una fisicità così imponente non può che non essere un'arma importante della Juve, cercando magari, non lo so, con Bremer a tutto campo, Danilo che fa due passi indietro e stringe, cioè delle questioni che comunque studierà Thiago Motta, anche perché una delle priorità di Thiago Motta è sicuramente stata quella di dire: se possiamo tenere Bremer, teniamo Bremer. Cioè, non era un giocatore, no, da dire, vabbè, se deve andare via ne troveremo un altro, no? Un po' come si può dire con Chiesa. Bremer deve restare, quindi cerchiamo di fare qualcosina, piuttosto sacrifichiamo altri, ma Bremer cerchiamo di tenerlo qua in bianco-nero e vedremo. Tra l'altro si parla, no, di Miretti in grande forma. Paolo, ti posso dire qua, ce l'ha detto ieri Cambiaso, sta lavorando molto bene, ha lavorato molto quest'estate, e quindi Miretti in grande forma, ha detto Cambiaso, e appare anche molto positivo, molto in fiducia negli allenamenti Manuel Locatelli. Locatelli si gioca tanto in questa stagione, a livello di credibilità e a livello di conferma nella Juve.
Tu pensi che noi ci andremo a orientare nelle prime uscite, quindi già con il Norimberga, partendo dal presupposto che chiaramente non vedremo quasi nulla, insomma, della Juve titolare, o molto poco, però ci andremo a orientare subito sul 4-2-3-1, o Thiago Motta proverà anche a variare le situazioni, tenendo conto che ad esempio abbiamo dei giocatori come Miretti, che è veramente collocabile, è stato collocato anche in passato in diverse posizioni. Io sono molto curioso di vederlo con Thiago Motta, perché se Thiago Motta dà delle certezze a uno come Miretti, magari Miretti deve crescere fisicamente, però il piede d'intelligenza ce l'ha sicuramente.
Sì, io credo che lui si sia trovato in una Juventus totalmente diversa dalle sue caratteristiche, perché lui è un giocatore in verticale, lui è un giocatore che si muove molto bene per il campo, lui è un giocatore che attraverso i suoi movimenti fa giocare bene gli altri, e sono molto preziosi. Io sono sempre dell'idea che chi fa giocare bene gli altri è sempre molto prezioso. Lui apre degli spazi per alcune giocate. Io mi ricordo le prime partite, no, della Juventus, che comunque, no, a Udine e Miretti aveva fatto molto bene, con la Lazio aveva fatto molto bene, no? In quello che sembrava una stagione diversa, con delle caratteristiche diverse, no? Si era esaltata la figura di Magnanelli, sì. Questo, tra l'altro l'allenatore dell'Under 19, comunque sembrava una Juve diversa, poi sono arrivate, no, gli schiaffi a Sassuolo, e la Juventus decide di tornare in una zona di comfort, ha abbandonato, no, anche delle idee che per quanto mi riguarda erano molto positive, però quello che penso io è che Miretti possa essere, no, una figura, come ha detto, no, Thiago Motta quando gli è stato chiesto in conferenza stampa di presentazione: ci sono dei centrocampisti, dei giocatori moderni, questa Juve ha bisogno di giocatori moderni, e lui ha risposto: qua sono tutti forti e i centrocampisti devono sapere fare tutto, anche per Douglas Luiz, ha detto: per me dovrà fare bene la fase difensiva e diventare un difensore, ma fare molto bene anche la tre quarti, no? E quindi credo che Miretti possa e debba essere messo in questa categoria. Poi in tutto questo ci sarà un calcio, adesso va di moda la parola fluido, a me non fa impazzire, però dove c'è l'occupazione degli spazi. Quindi io ti dico sì, 4-2-3-1, con Miretti tra le linee nell'amichevole col Norimberga, e cercare, no, di utilizzarlo come giocatore che fa giocare bene gli altri, ma al tempo stesso Miretti prima mezzala in fase di non possesso.
Senti, noi giocheremo la prima partita, Camillo, contro il Como, che sta allestendo una specie di all team, diciamo così, cioè vecchi Old Dream Team, anzi, perché ci sono una serie di giocatori molto esperti che però è una compagnia di giro, sai come certi supergruppi rock vanno a prendere i migliori da ognuno e provano a metterli insieme. La Juve, secondo te, come si presenterà quella gara? Cioè, in questo senso, mentalmente, ti sembra che si stia lavorando anche per togliere un po' di pressione? Perché è indubbio che quel giorno, insomma, la Juve Thiago Motta significa tanto. Sappiamo gli esordi di Conte, sappiamo gli esordi di Allegri, gli esordi di Sarri, cioè ci sono di Pirlo, mi ricordo purtroppo eravamo a porte quasi chiuse, però insomma c'era una viva attenzione e Kulusevski ci mise 12 minuti a segnare, quindi quella è una partita molto delicata per noi. Pensi che la Juve mentalmente ci arriverà in maniera giusta, in maniera serena?
Serena sicuro, guarda Paolo, qua la cosa che posso veramente dire, lo farò per tutti questi giorni, è che c'è grande serenità, c'è veramente grande serenità, c'è anche voglia, no, di collaborare, per qualche anno no, l'ultimo periodo soprattutto, la figura del giornalista era una minaccia, ora siamo a un metro dai giocatori, ieri ti racconto, no, quando c'erano i video di Dusan Vlahovic e di Thiago Motta, no? Sono venuti con grande serenità. Thiago Motta voleva presentarsi, ma Vlahovic poteva tranquillamente stare sulla bicicletta, non c'era chiesto, no, da nessuna parte, invece è venuto, ha scherzato, ha stretto la mano a tutti, ha sorriso, ed è qualcosa di diverso, che prima era molto più freddo, era molto più chiuso, no? In una situazione un pochettino più delicata, quindi traspare sicuramente grande serenità. Però hai detto bene tu, cioè la serenità va coltivata con un grande esordio, perché poi è un attimo, qua per i primi periodi io sono convinto che vivremo con dei luoghi comuni, mai visto, comunque si sono difesi, quando nel calcio
certo.
C'è la base,
certo.
Saperti difendere comunque in qualche modo, e ripeto, il Bologna si difendeva molto bene, in maniera un po' diversa, ma si difendeva molto bene, e i numeri del Bologna sono stati poi influenzati dalle ultime partite, i gol presi con la Juve in generale, ma aveva dei numeri difensivi ottimi. E poi dall'altro lato credo che sia fondamentale cavalcare questo entusiasmo. Cavalcare l'entusiasmo è qualcosa che è mancato, secondo me, nel momento migliore della Juve. C'era tantissimo entusiasmo in quella partita con l'Empoli e lì si è rotto tutto. Lì si è rotto tutto per tanti più motivi, ma dall'altro lato ti dico che forse anche una diversa strategia di comunicazione. Per tanto tempo si è detto noi non siamo all'altezza dell'Inter, noi non possiamo lottare per lo scudetto. Qua Thiago Motta, pronti via, ti dice qua è pienissimo, sono tutti giocatori forti, che è una situazione diversa. Quando dici sono tutti giocatori forti, comunque alzi l'asticella anche della pressione e delle ambizioni da parte dei tifosi, che credo sia giusto avere, soprattutto Paolo, se non abbiamo delle ambizioni a luglio, quando stiamo raccontando certo. Una stagione e faccio fatica ad averle, poi quando ci sarà la pressione del campionato, dove è tutto un pochettino diverso.
Sarebbe comodo. Senti, ultima osservazione, oggi a Torino è rientrato Chiesa, qualche tifoso gli ha chiesto di restare, insomma, solito rito del J-Medical, che poi in realtà sono visite mediche molto serie, come pensi che andrà a finire questa vicenda?
Io credo che poi si troverà un compromesso nel cercare di accontentare Chiesa e accontentare la Juventus. Io credo che possa finire con uno scambio, anzi se dovessi giocarmi la mia fiche me la giocherei con uno scambio. E probabilmente sbaglierò, però io credo che la Juventus non abbia intenzione di ripartire da Chiesa e che non abbia nella sua idea, no, di avere un giocatore che probabilmente ha più l'io che il noi. La caratteristica che voglio sottolineare è che quest'anno ci sarà bisogno del noi. E poi, come ha detto, no, nella domanda di Vlahovic, io ho trovato una risposta bellissima: è il gruppo che valorizza il singolo. Se noi ci aggrappiamo solo a un giocatore, come abbiamo fatto con Ronaldo, come abbiamo fatto con Chiesa o Dybala, come abbiamo fatto con Vlahovic, in generale poi tendi a poi criticare in maniera eccessiva quando non segna Vlahovic, ma non ha segnato, allora è colpa sua. No, a calcio si gioca in 11, è il noi, e questo è oggi. E in questa settimana, nelle due precedenti, si sta lavorando sul noi, su giocare di squadra, su vincere insieme e poi valorizzare i giocatori più bravi, come in tutte le squadre. Perché poi che ci siano delle individualità più brave di altre, credo che ci sia da sempre. Però io non l'ho visto giocare, purtroppo, ma Platini aveva 2-3 giocatori che permettevano a Platini di essere un genio calcistico dalla metà campo in avanti, e probabilmente poteva risparmiarsi, no, dalla metà campo indietro. Quindi c'è sempre bisogno, no, della squadra per valorizzare il singolo, e Chiesa credo che in questo momento proprio a livello di gioco e di conoscenza del calcio abbia più l'idea di io gioco così e gli altri si adeguano. È un po' stona, no, con questa Juve, però vedremo. Io credo che comunque Chiesa andrà via dalla Juventus, e la Juventus dovrà essere brava, soprattutto in breve tempo possibile, a mettere a posto un po' quella corsia di destra dove non c'è nessuno ad oggi, perché Sulè comunque in partenza per questioni di bilancio, perché Chiesa è comunque un giocatore con cartello vendesi, e lì a destra dobbiamo mettere qualcuno.
Staremo a vedere, io intanto vedo un cielo che mi fa un po' invidia, però mi sembra che la temperatura sia buona, perché ti vedo in maniche
appena
corte.
Bene, appena bene. Secondo me ho osato troppo oggi sulla
cattina,
ho osato secondo me.
Ma adesso ti lasciamo andare. Camillo, grazie per il tuo prezioso contributo e ci ritroviamo domani.
Ciao Paolo, grazie a te, buona trasmissione.
Ciao, ciao Camillo, noi ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria e poi tanti vostri messaggi.
Cose di calcio.
Allora, torniamo in onda, qui parla sempre Paolo Rossi. Abbiamo sentito le valutazioni, il racconto dalla Germania da parte di Camillo De Michelis, una Juve che sta lavorando molto in una situazione climatica e ambientale più in generale, una struttura bellissima, quindi condizioni ideali per fare in modo che quel che ha raccontato Thiago Motta in conferenza, cioè l'importanza della preparazione, venga soddisfatta in pieno. Allora, iniziamo a dialogare insieme. In questo blocco ci sarò io e basta, quindi abbiamo tutto il tempo, tutto il modo di approfondire alcuni temi. Ringrazio chi mi scrive: dovresti fare almeno 8 ore di diretta al giorno, diciamo anche meno, insomma. Guardate, questa è una fase molto curiosa del racconto calcistico, no? Perché abbiamo tanti scenari possibili. Io non sono un giornalista, come ormai avete capito, da notizia, nel senso che non ne trovo di nuove. Posso al massimo fare delle interviste a persone che ritengo competenti, che mi possono aprire degli scenari, diciamo, di appunto comprensione di alcuni fenomeni, di alcune dinamiche, e però questa è la fase nella quale si cerca un po' di leggere nel futuro attraverso gli acquisti che arrivano, quelli che si pensa che possano sopraggiungere, i giocatori che se ne vanno. Prima avete sentito la valutazione di Camillo, che ritiene che sia molto probabile che Chiesa si chiuda qui, la sua esperienza con la Juve, che la Juve vada su altri profili. Insomma, è un periodo interessante, anche se io personalmente amo sempre di più ragionare sul campo, cioè mi piace molto di più vedere le partite, commentarle, cercare di capirle e soprattutto provare a vedere quando le cose vanno male qualcosa di positivo, e fare esattamente il contrario quando le cose vanno bene, cercare di capire un po' quelli che sono i difetti. Cioè sostanzialmente mettermi nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, un po' dalla parte dell'allenatore, che deve esattamente, secondo me, fare questo. Non essere mai né troppo contento né troppo scontento, e non far dipendere mai troppo dal risultato quelle che sono le sue valutazioni, per arrivare, sia ben chiaro, al risultato migliore. Vi ho chiesto in questa prima parte qual è secondo voi l'acquisto più urgente, e c'è un nostro ascoltatore che scrive: l'acquisto più urgente è quello di Sulè da parte della Roma o chi per essa. Per la Juventus la priorità dovrebbe essere vice Vlahovic. Beh, è chiaro che se va via Sulè, in quel momento lì noi avremo due esterni di ruolo, cioè Chiesa e offensivi, naturalmente Chiesa e Yıldız, e qualcosa si potrebbe anche muovere. Poi bisogna capire appunto se la Juve si orienterà sul 4-2-3-1, quindi magari il ruolo di trequartista lo può fare anche un giocatore diverso da quelli che abbiamo immaginato fino adesso. La Roma mi sembra che stia facendo un discreto corteggiamento con la Juve, ma la Juve, ed è questo un dato secondo me molto positivo, anche in virtù del fatto che, e torniamo al discorso che abbiamo fatto precedentemente sul fatto che siamo scattati prima di altri sul mercato, la Juve ha già fatto diverse operazioni. È chiaro, questo non è l'organico col quale ci presenteremo al via della stagione o col quale noi chiuderemo il mercato il 30 agosto, quindi abbiamo ancora tanto da fare, però già un segno di profonda novità lo abbiamo dato. Altre squadre si trovano in imbarazzo, la Roma è tra questi, perché la Roma ha perso Lukaku comunque, in questo momento ha un Abraham che è appena rientrato da un infortunio, che peraltro non mi sembra che venga prefigurato come titolare, e quindi è in ritardo, e uno come Sulè potrebbe sicuramente sistemare qualche casella. Però la Juve, proprio grazie al fatto che adesso ha le idee chiare, ha messo un prezzo, e quindi non, in questa fase almeno non si deve scendere. Questo mi sembra che sia il messaggio molto chiaro da parte di Giuntoli. La Juve valuta sulle 35 milioni, mi sembra una cifra congrua per un giocatore che ha dimostrato di saper stare in Serie A e che è una promessa, che potrebbe anche diventare un grande talento, quindi la Juve si assume anche il rischio, vendendolo, magari di perderlo, però è giusto avere le idee molto chiare e stabilire una cifra da quale in questa fase non si deve scendere. La Roma sembrerebbe proporre 25 milioni più 4 di bonus, non siamo ancora quindi sulla base di un accordo, anche se il giocatore ha fatto sapere di essere più che felice di finire alla Roma, anzi potrebbe essere questa la sua destinazione preferita. Però sapete anche che ci sono offerte da altri, si è parlato dell'Leicester, potrebbero spuntare altri club e magari non solo in Premier, staremo a vedere quale sarà l'evoluzione. Però è chiaro che in questo momento è più chi compra che ha fretta su Sulè, perché intanto sa che esiste una concorrenza e quindi deve provare ad anticiparla, e poi perché eventualmente la Juve Sulè se lo potrebbe anche tenere in ultima analisi, e questo tempo serve anche a valutarlo. Quindi magari Thiago Motta potrebbe dire: sapete che c'è, invece che 35, chiediamone 40, perché per me questo è un giocatore che vale. E quindi anche questo rientra nel bello di seguire il precampionato. Andiamo a sentire un vocale. Grazie Fabio.
Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Continuo a pensare che la Juve sia carente a centrocampo, anche perché, visto la quantità di partite che avremo, ritenendo il centrocampo il reparto fondamentale di qualsiasi squadra vincente, credo che sia necessario agire nel reparto. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Allora, bel tema, perché spiego cos'è che mi piace di questa osservazione. Mi piace il fatto che vada in controtendenza, cioè mentre noi siamo tutti in questo momento a guardare davanti, e il vice Vlahovic e chi sostituirà eventualmente Chiesa su Lee, e abbiamo la percezione che Todibo possa essere un elemento in più, ma che in difesa potremmo anche a questo punto rimanere così e la Juve non sarebbe indebolita, anzi. A centrocampo ci siamo tutti giustamente fatti prendere la mano dal fatto che sono arrivati due nomi pesanti come Douglas-Luiz e Thuram. Però quello che ci dice il nostro ascoltatore da Barcellona, e a Barcellona mi fido perché di centrocampo ne sanno, diciamo, hanno avuto la fortuna in questi ultimi 20 anni di vederne di meravigliosi in maglia blaugrana e anche con la Spagna, ci dice potrebbero non bastare. Ora, qui si tratta molto, secondo me, di considerare intanto le alchimie, per cui è chiaro che io non mi aspetto che la Juve a oggi abbia il centrocampo dell'Inter, non ce l'ha, perché dobbiamo verificare la capacità di Douglas-Luiz e di Thuram di essere connessi, diciamo così, col calcio italiano, di metterci del proprio per conquistarlo, mentre l'Inter ha un reparto strarodato e addirittura si è potuta permettere l'anno scorso di tenere un Frattesi più nelle retrovie, che è un giocatore che potrebbe fare il titolare probabilmente dal Milan in giù, cioè dalla seconda a quelle che insomma pensano di poter lottare per qualche grande obiettivo. Quindi questo è sicuro. Però, oltre naturalmente alle alchimie che vanno costruite, qui si tratta di capire quelli che abbiamo, come si andranno a ricollocare, a rimotivare e a giocare in un nuovo contesto. Quindi non è banale. Io credo che, io sono il primo che dice che non sono così convinto della possibilità di Locatelli di essere quello per il quale noi l'abbiamo comprato. Però credo che su questo non conti francamente il parere di noi tifosi, che forse in questi anni siamo stati un po' delusi. Conta molto quello che vede Thiago Motta e che ragionamenti può fare su un giocatore che qualche offerta mi sembra che ce l'abbia, ma la Juve non le sta forse neanche troppo andando a vedere queste carte. C'è Fagioli, e Fagioli insomma è un giocatore sul quale io penso che un allenatore come Thiago Motta, a prescindere, ma chiunque, qualsiasi allenatore, abbia una gran voglia di metterlo alla prova in contesti tattici diversi per farlo esplodere definitivamente. Insomma, al di là di tutto, Spalletti ha sbagliato certamente tanto all'europeo, però è significativo il fatto che non solo ha voluto convocare, ma ad un certo momento gli ha dato la titolarità nell'ultima partita, cioè quando ha pensato che potesse essere anche il giocatore che avrebbe risolto i gravi imbarazzi del nostro centrocampo. C'è Miretti, avete sentito prima Camillo che parla di un Miretti che si sta allenando molto bene. Ci sono offerte per Miretti e non bisogna nasconderlo, c'è anche per Nicolussi Caviglia, si parla appunto del Como, si parla del Venezia, cioè si parla di quelle squadre di provincia che vedrebbero in lui un elemento di pregio, un elemento su quale magari riuscire anche poi a fare una valorizzazione non banale. Però Miretti è un giocatore che alla Juve ci già da un bel po' di tempo e che qualche prova l'ha fatta, e che deve secondo me avere l'ambizione in questo mese di ritagliarsi un posto, che non vuol dire che sia facile, tutt'altro, però se sei cresciuto nella Juve e hai giocato magari anche sfruttando qualche momento di emergenza, però io credo che tu abbia assolutamente bisogno di fare qualcosa in più per provare veramente a giocarti tutte le tue carte. Però mi piace l'idea che non è finita qui, e non solo per Combiners, perché noi dobbiamo metterci in testa una cosa. Io non sono contrario personalmente alla cessione di McKennie, che trovo che sia un giocatore molto libero di testa, molto poco disciplinato, però con una certa personalità. Dobbiamo ricordarci che l'anno scorso McKennie è stato il nostro miglior assist man. E io, perdonatemi l'insistenza, continuo a pensare che il problema della Juve sia chi rifinisce i palloni. Chi è il giocatore che gli darà, in particolare a Vlahovic, che farà l'ultimo passaggio. Quindi certo che Combiners potrebbe esserlo, visto i numeri che ha, anche in termini di realizzazioni, perché poi è uno che ha l'ultimo passaggio, ma anche il tiro da fuori, la capacità di inserimento, e ne sappiamo qualcosa perché ci ha colpito. Però forse a centrocampo si potrebbe ancora fare qualcosa, anche se oggi non mi sembra che sia questa la priorità. L'acquisto che ritengo più urgente è indubbiamente quello di centravanti titolare, scrive Alberto, ma purtroppo non avverrà. Centravanti titolare io credo che sia Vlahovic, insomma. Devo dire che oggi magari ne avete già sentito parlare, poi eventualmente ne parliamo, soprattutto quando ci sarà Andrea Bosco, perché mi interessa, c'è questa intervista dopo un lungo silenzio, Maurizio Arrivabene su Corriere della Sera, lui giustifica parte del suo operato con la necessità di rientrare nei conti, dell'austerity, e quindi parla di quella campagna acquisti nella quale la Juve si è potuta muovere poco e è andata a comprare praticamente solo Locatelli. Beh, ricordiamoci che poi la Juve ha comprato Vlahovic con quella spesa che sappiamo. Adesso quella spesa deve fruttare. Non è stata in vano, perché in questi anni Vlahovic un contributo l'ha dato, e non solo per la vittoria della Coppa Italia, che è già comunque qualcosa di importante, ma perché è un giocatore cresciuto in termini di gol. L'anno scorso ha chiuso oggi significa cannonieri, e perché dice uno che lo ha criticato tanto, però mi sembra che francamente nel momento in cui tanto non arrivano offerte particolari, non ci siano discorsi da fare, ed è bene forse avere un punto fermo, visto quello che succede agli altri, appunto, diciamo a Roma, dicevamo il Napoli, che non sa ancora se Osimhen andrà via, ritornerà e arriverà Lukaku da Conte, diciamo il Milan che ha preso Morata per Giroud, ma che certamente non mi sembra che abbia un attacco di primissimo livello, il Bologna che ha perso Zirze, e l'elenco, la Lazio che ha perso Immobile. L'elenco è lungo di centravanti che sono andati via, perché non tenerci quello che abbiamo e provare a essere coerenti con una scelta che abbiamo fatto nel passato. Lorenzo, ci manda un po' la sua formazione: Di Gregorio, Danilo, Barragatti o altri, Bremer e Todibò, con Gatti e Cabal, Cambiaso, Turan, Douglas Luiz con Miners, Sule oppure Adeyemi, Vlahovic e Yıldız. Io credo che non saremo molto distanti da questa formazione. Se fosse Cop Miners sarei molto molto contento. Mi sono convinto che Sule andrà via. Ripeto, ieri abbiamo fatto un ragionamento su quel titolo, avevamo preso come spunto sacrificio doloroso ma necessario, quello di Sule e Oizen. Io ho l'impressione che non è così, che la Juve faccia una valutazione su Sule che non sia quella del giocatore che fa la differenza, e quindi è come se pensasse che in questo momento andrà a incassare il massimo delle sue potenzialità. Questa è una mia, un mio ragionamento, altrimenti con un nuovo allenatore, uno come Sule, penso che tu ne possa essere anche conquistato, attratto, incuriosito, visto quello che ha fatto. Però è anche vero che chi ha seguito Sule in un'annata come quella del Frosinone ha avuto certamente tanti test per poterlo capire, e quindi se la Juve in qualche maniera, non dico che lo mette sul mercato, ma accetta che sia sul mercato su una cifra ragionevole che non è fuori dal mondo, credo che ci sia un giudizio per il quale si pensa che non sia l'elemento giusto per fare la crescita definitiva. Dopodiché magari sulle conquista Thiago Motta con gli allenamenti e cambiano i giochi, però da quel che leggo mi sembra che la strada sia abbastanza segnata. Vocale.
Ciao Paolo, no, sul mercato dicono, l'unico che potrebbe essere appetibile in questo momento dalla Premier, Bremer, tutto il resto poca roba, nemmeno Vlahovic oppure Yıldız, sono ancora giocatori non all'altezza della Premier, almeno questo è il mio umile pensiero. Abbraccio, ciao.
Sì, io sono d'accordo, Bremer ha tutto per piacere alla Premier, tra l'altro in Premier sapete tutti come i difensori vengano, soprattutto i difensori centrali, vengano stravalutati. Insomma, Bremer avrebbe le caratteristiche per essere in un top club, un giocatore di riferimento, è un giocatore anche molto cresciuto, l'anno scorso secondo me se la Juve per lunghi tratti, fino insomma allo scontro diretto della gara con l'Empoli, è stata in corsa, e perché la difesa si teneva molto, non solo su un atteggiamento molto arretrato della squadra che quindi proteggeva il reparto centrale, ma anche perché ci sono state partite, l'avete viste tutte, con situazioni d'assedio in cui la palla in area non la prendevano mai gli avversari perché Bremer era devastante. Quindi sì, è un giocatore che, io fossi un club di Premier, su Bremer ci vado a fare delle valutazioni, è un giocatore ancora nel pieno della sua maturità. Nazionale brasiliano con la fame di chi però vuole diventare realmente un titolare, perché non lo è. Con una già significativa esperienza, non incredibile però dal punto di vista internazionale, e con margini di miglioramento ancora notevoli, soprattutto in fase di costruzione, nel momento in cui magari decidi di farlo giocare diversamente, in un altro quadro tattico. Per cui sì, Bremer sono convinto che sia quello che eventualmente in Premier possono pensare di andarlo a prenderlo, però per adesso non ci sono offerte così, e quindi io sono molto soddisfatto che la Juve non debba andare a capovolgere il suo schieramento difensivo. È chiaro che anche l'acquisto di Todibò, qualcuno aveva scritto, devo dire tra di voi, magari se abbiamo a prendere Todibò che è un destro, vuol dire che in qualche maniera preventiviamo anche la possibilità che Bremer vada via dalla Juve, ci prepariamo al colpo. Fosse così io lo capirei anche, perché eventualmente allora la cessione di Bremer porterebbe davvero tanti e tanti soldi. Però io credo che Bremer in questo momento, insomma, nella lista di Thiago Motta ci sia, e ci sia come punto assolutamente fermo. Andy da Essen, grazie sempre per la compagnia, grazie a te Andy. Per me l'acquisto assolutamente da fare è Cop Miners, il mio sogno proibito rimane sempre Julian Alvarez al posto di Vlahovic. Milik, Chiesa, Yıldız, Sule e Weah li terrei. E allora, io credo che non tutti e cinque, ci mancherebbe altro, però ho l'impressione che metà di quelli che hai elencato andranno via. Julian Alvarez è un giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle di Vlahovic, un giocatore molto mobile sul fronte orizzontale, sempre, tanto è vero che l'Argentina, nonostante abbia, e questo è stato veramente il dato clamoroso della Coppa America, nonostante Lautaro Martinez sia stato il capocannoniere e ha deciso la finale sostituendo proprio Julian Alvarez è partito titolare nella prima gara contro il Canada. Julian Alvarez è andato in gol, è stato poi sostituito da Lautaro Martinez, eppure l'interista ha segnato. E comunque Scaloni non ha mai, di fatto, se non in una partita nella quale Lautaro, l'Argentina era già qualificata, non ha mai rinunciato alla titolarità di Julian Alvarez, che è un giocatore, insomma, di grande intelligenza. Però non mi sembra, appunto, è un sogno. E io credo che però le qualità che ha Julian Alvarez in termini di dialogo con i compagni, non penso che Vlahovic ci arriverà mai, però deve crescere, questo è indubbio. E quindi, perché Vlahovic, guardate che la determinazione nel migliorare ce l'ha, questo glielo possiamo dare per assodato, e quindi io credo che su questo dobbiamo avere delle concrete speranze e lavorare per questo. Sandro D'Oristano: la mia speranza è che finisca in settimana la telenovela con Miners su lei. Sarebbe un bellissimo regalo per il mio compleanno. 80 anni, auguri. Sandro, se poi arriva anche Todibo, sarebbe goduria pura. Ma non credo che finirà in settimana, però qualcosa si può muovere, insomma. Stiamo a vedere, perché il mercato poi sapete che ha degli impazzimenti. Io sono curioso di vedere se anche quest'anno il finale sarà pirotecnico, ma non necessariamente per la Juve, o se in qualche maniera alcune situazioni che sono lì le si vanno a risolvere prima. Ciao Paolo, mi scrive Tanino da Genova. Todibo mi sembra un Bremer un po' più tecnico. Che ne pensi di una vendita di Bremer per prendere Todibo ed un mancino tipo Lenglet? Io ripeto quello che ho detto prima, spiegandolo anche diversamente. C'era nella domanda che ho fatto a Camillo. Cioè, io sono convinto che Bremer abbia le possibilità di crescita nella fase di costruzione, e da questo punto di vista sappiamo che Thiago Motta ci tiene particolarmente e sono molto curioso. Cioè, noi non giocheremo più verosimilmente col 3-5-2 e con quella litania di passaggi che spesso è stata sterile, prevedibile, nella quale nessuno dei nostri difensori mi è sembrato particolarmente a suo agio. Adesso cambia lo spartito e da Bremer dobbiamo aspettare in questo una crescita notevole. Lasciamo perdere il riferimento semplicistico, superficiale che ho fatto con Calafiori in sede di costruzione, ma io credo che riguardi soprattutto non solo o non tanto l'aspetto tattico, ma il fatto che bisogna avere il gusto di costruire da dietro, se questa è la nostra strada, e credo che un brasiliano ce l'abbia di per sé. Bremer non è Julio César, se lo ricorderanno alcuni dei tifosi almeno della mia età, però è certamente un giocatore che ha delle qualità che vanno sfruttate. Sono moderatamente preoccupato su Cambiaso a sinistra, perché ripeto, Cambiaso a me piace molto molto, quando gioca a destra rientra, quindi anche lì io non sono così sicuro che possa funzionare lui, però c'è tutto il tempo per lavorare in questo. E abbiamo anche un'alternativa, che è Cabal. Attenzione, perché non l'abbiamo preso, non l'abbiamo pagato poco pensandolo come riserva, se lo sarà. Quindi potrebbe essere una bella sorpresa, ed è un giocatore che sicuramente, se è arrivato in questa maniera, significa che è giunto di là, valutato per tempo e con grande attenzione, e ci dobbiamo aspettare quindi un rendimento all'altezza della quotazione che è stata data. Ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria.
Cose di calcio.
Cose di calcio, terzo blocco. Siete sempre in compagnia di Paolo Rossi. Io saluto la regia romana che ci sta guidando in questo momento e vado a leggere, continuo a leggere un po' di messaggi. Tra questi ci abbiamo detto, ci si parla molto, si ragiona molto sui difensori, su Bremer, su chi andrà a costruire il gioco. Un altro tema è quello riguardante Yıldız. Paolo D'Ancona ci scrive: Yıldız non è un bidone, ma per me non è neanche un campione. A quelle cifre adesso io lo cedo subito. Gli auguro di smentirmi. Allora, questo messaggio è figlio di che cosa? È figlio di una riflessione che è stata fatta proprio in apertura di questa trasmissione da un nostro ascoltatore che diceva: insomma, io ho sentito una voce per la quale si dice che c'è un'offerta molto alta, attorno ai 70 milioni sul giocatore turco, e questa offerta verrà accettata, perché poi così attraverso questa offerta noi andremo a fare delle altre operazioni. Allora, io penso che quando si ha un talento giovane, che noi abbiamo appena visto, perché cos'è che farà la differenza, secondo me, nelle valutazioni su Yıldız? La farà la continuità. Cioè, noi Yıldız abbiamo visto apparire in alcune partite, raramente partire titolare, ed è una condizione alla sua età non facilissima da vivere, per un semplice motivo che appunto non ti puoi permettere di sbagliare, che in qualche maniera ogni volta che sei in campo devi dimostrare qualcosa, che non è detto che le tue esigenze di messa in mostra, diciamo così, corrispondano alla dinamica della partita. Puoi entrare magari in una partita che più o meno è finita, puoi avere una squadra che non ti sta guardando con particolare attenzione, insomma, tutte situazioni nelle quali, quando tu hai invece la continuità di prestazioni, puoi incidere. Quindi io, prima di fare valutazioni di eventuali cessioni di Yıldız, lo voglio mettere alla prova. Poi, se questo significa dargli a numero 10 e quindi ritenerlo già, perdonatemi il termine, degno di questa responsabilità, è un altro aspetto. Perché, secondo me, ricordiamoci che cosa abbiamo fatto noi con Del Piero, insomma, che aveva davanti un certo Roberto Baggio, gli si è dato il tempo di crescere, che non è stato lunghissimo, però in questa Juve, che sta appena per nascere con un profilo tecnico nuovo, io credo che Yıldız ci possa stare, ripeto, senza ritenerlo il salvatore della patria. È chiaro che in questo calcio sempre più assetato di news e di entusiasmo, Yıldız è già stato battezzato come un fuoriclasse. Su questo io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che è un progetto di giocatore estremamente interessante. Va anche detto che fenomeno l'hanno definito gli stessi suoi compagni. Cioè, insomma, non è così normale che un compagno, ad esempio l'ha detto Locatelli, che un compagno ti qualifichi in questa maniera. Quindi vuol dire che su Yıldız chi lo segue giorno per giorno ha visto delle cose che noi forse in partita non abbiamo ancora visto in quella maniera. Io aggiungo, ed è una riflessione che abbiamo già fatto ieri, quello che ho visto all'Europeo. Cioè, ho visto all'Europeo un giocatore sul quale c'era un hype, un'aspettativa enorme, calarsi bene nel contesto e riuscire a fare bene con una Turchia che aveva un livello di tecnica normale, ma il cui entusiasmo e la cui personalità, non so, di Yıldız, di tanti altri giocatori, ha fatto sì che è arrivata alle soglie di sogni indicibili. Quindi io credo che in questo momento sarebbe veramente un errore non puntare su Yıldız, ed è però un errore ritenerlo, ripeto, il nostro salvatore della patria. Sarebbe veramente, secondo me, sbagliato. Se la regia, io non ho ritorni da questo punto di vista, mi sente e può mandare un vocale, lo andiamo a sentire, se no io vado a leggere altri messaggi. Allora, non ho risposte, quindi continuiamo. Lo sviluppo alla Calafiori lo può fare un terzino, ovvero Cambiaso. Propongo la similitudine del City, dove prima di Stones era Zinchenko da sinistra a fare il mediano. Questo è interessante, naturalmente, nel senso che io... Allora, partiamo da questo presupposto. Secondo me noi dobbiamo liberarci un po' dall'idea di rivedere nella Juve il Bologna, ma non perché Motta cambierà chissà che cosa, ma perché ogni squadra ha una sua filosofia attraverso gli interpreti. Cioè, non è che Thiago Motta, io penso che arriverà a Torino e dirà: ragazzi, come hanno fatto alcuni allenatori, si deve giocare con questo modulo, si deve giocare con questo tipo di movimenti, io voglio assolutamente i triangoli in quella zona di campo. Cioè, lui, almeno io credo questo, lui andrà a verificare le attitudini dei giocatori e speriamo che attraverso quello lui capisca che cosa è meglio, e sono abbastanza convinto che farà da questo punto di vista un lavoro originale. Per cui basta pensare, ma lo dico io per primo, basta pensare di guardare alla Juve come se necessariamente noi dobbiamo rivedere il Calafiori vestito di bianco nero, chissà chi è che fa le stesse cose. Dobbiamo avere una nostra elaborazione originale. L'importante però è che si mantenga la stessa efficacia con lo stesso presupposto, cioè tenere il pallone e guardare avanti. Io credo che ci sia un rischio spesso con i nuovi allenatori, e non sarà il caso di Thiago Motta, perché Thiago Motta non è un nuovo allenatore. Thiago Motta è un allenatore che ha già una sua discreta esperienza. Quindi ha fatto il Genoa, ha fatto lo Spezia, ha fatto il Bologna, ha fatto il Paris Saint-Germain giovani, quindi non stiamo parlando di un neofita. C'è un rischio che è quello di dire: ah, siccome la ricetta funziona al City, la andiamo a riprodurre. È un rischio, ad esempio, che spesso io trovo nelle squadre di De Zerbi, che sono molto belle a vedersi quando le cose funzionano, ma quando le cose non vanno, vedi partita in Europa League con la Roma, si perdono e subiscono dei rovesci piuttosto pesanti. Quindi io credo che l'idea che ci propone il nostro ascoltatore è molto interessante, perché è probabile che Cambiaso riesca a crescere in quello che già ci ha fatto vedere. Cambiaso, ripeto, è una variabile spostata sull'interno, ce lo ricordava anche prima Camillo, quando citava come già nel Bologna lui addirittura entrasse dentro il campo anche col piede, tra virgolette, debole, e riuscisse a fare molto bene. Quindi io mi aspetto molto, anche perché non dobbiamo ragionare solamente in termini di linea difensiva 4, ma di interscambi coi giocatori di centrocampo. E quel che è certo è che Thiago Motta proporrà un calcio dinamico, e attraverso questo dinamico, cioè io non penso che noi vedremo più la Juve ferma. La Juve, se tante volte, anche quando Locatelli faceva costantemente per togliersi dal marcatore, retrocedeva, facciamo un po' quello che c'ha Pirlo, che spesso era il primo uomo in serie di costruzione, facendo alzare i difensori centrali, eravamo fermi che aveva il pallone e fermi in quelli che dovevano facendo, eravamo schiacciati davanti ad aspettare. No, io penso che la Juve in questo senso, sono curioso, magari non saranno più triangoli, saranno altre forme geometriche, ma sono curioso di vedere quali saranno gli scambi tra i giocatori della Juve. E sicuramente, siccome abbiamo un parco tecnico avete sentito, Thiago Motta forte, mi aspetto che si abbia una risposta in questo senso più che ottima e anche possibile, perché se noi andiamo a rivedere la Juve che già conosciamo, secondo me o quella che già immaginiamo, diciamo così, quella che già immaginiamo sulla base di quello che abbiamo visto a Bologna, infatti a me faceva abbastanza sorridere, non so voi, però mi faceva abbastanza sorridere quando si diceva Thiago Motta vuole Zirze per riprodurre Zirze Vlahovic, non è la stessa cosa di Zirze con Sodini, Ndoye o altro. Quindi io non ho mai creduto a quella pista e infatti la Juve non è mai stata su Zirze, ma soprattutto Thiago Motta nel momento in cui a Vlahovic gli si dice Vlahovic è il centravanti, Vlahovic è il tuo attaccante e devi valorizzarlo e dobbiamo fare in modo che diventi quel top player, perché questo è un mandato aziendale importante, non è Zirze l'uomo che gioca meglio, sono altre opzioni che bisogna trovare. Miretti può fare il Ferguson? Sì, può essere, ripeto, però io penso che sarà giusto, sarà una suggestione, ci cascheremo tutti nel provare a ragionare sulla Juve con Bologna, però questo è un film che io con una certa età avevo già visto con Maifredi, che peraltro si portò dietro anche alcuni beniamini, alcuni fedelisti. Io penso che la Juve sia altro rispetto al Bologna, che ricordiamo questo è un elemento che non dovete mai dimenticare, è un elemento fondamentale. Ricordiamoci che giocava con una pressione infinitamente minore rispetto a quella che si ha la Juve. Bologna non si è potuto capire che c'era tutto da guadagnare, la stagione ha avuto un surplus di entusiasmo, nella Juve bisogna creare quello, ma per creare quello bisogna stare in alto, perché la Juve non crea l'entusiasmo stando quinta, stando quarta, tanto terra, la Juve deve ottenere il massimo, e il massimo è stare, siccome lì è probabile che ci sarà qualche altra squadra, segnatamente l'Inter, che non dovrebbe deflettere, salvo Cagli, poi anche per loro è detto che funzioni sempre la stessa ricetta, e non sarà semplice, non sarà semplice, un pareggio a Bologna non è una sconfitta, un pareggio a Bologna equivale a sconfitta, e vi pare la settimana. Altro messaggio, Camille, bravissimo a livello di conoscenza tattica. Sapete perché? È un consiglio che do anche per valutare i giornalisti sportivi quando parlano di calcio, non quando danno notizie sul calcio. Quando danno notizie sul calcio possono non avere neanche visto la partita, ma sono bravi, hanno rapporti con chi di dovere per ricevere notizie. Quando si parla di calcio, avere giocato, continuare a giocare, avere una conoscenza del campo, anche solo dilettantesca, ma avere capito sulla propria pelle che cos'è un errore, che cos'è una giocata giusta che non è scaltare tutti, che cosa è giocare insieme agli altri, anzi a maggior ragione se sei dilettante, no, perché siamo tutti un po' amatori che tendono a fare le cose da soli, capisci meglio a volte certe. E poi è chiaro che se hai giocato a certi livelli, ciò dimostra Marocchino quando è con noi in diretta, ti dà una profondità che non tutti i giocatori hanno, ma lui sì. Però aver giocato, siccome Camillo gioca, l'ho visto giocare, ho giocato insieme, ed è un centrocampista box to box che usa la testa, oltre ad avere certe qualità tecniche, quando parla di tattica sa cosa sta parlando, non l'ha studiata, con questo punto svilire chi studia, perché calcio appunto è una materia che ha un elemento di scientificità, altrimenti non si sarebbe parlato, ma che sta in campo, secondo me una sua consapevolezza, una sua forma di coscienza da maturata, e quindi questo è importante. Allora, buongiorno, per quanto riguarda lo sponsor, hai già immaginato che sponsor potrebbe essere? Ci sarebbe... No, anzi, posso dire questo, che quello che ho appena studiato, tutti gli anni in cui ho vissuto dentro la Juve, non ho mai avuto, per fortuna, una coscienza, uno spiffero da parte del marketing e delle mosse. Mi è capitato persino, questo lo racconto perché mi sembra interessante per far capire che cosa significhi lavorare dentro una grande azienda, deve anche operare molto in riservatezza, perché le notizie hanno un peso specifico. A me è capitato di preparare una diretta in cui la Juve avrebbe dato notizia del raggiungimento di un accordo con Jeep, parlando a Petri, entrare in onda e non sapere che fosse lo sponsor. Ma ve la dico ancora diversa, questa è ancora più clamorosa. Io ho fatto la diretta insieme ai miei colleghi dell'evento che a Milano organizzò la Juventus per presentare il nuovo logo. Io il disegno del logo fatto a mano, fatto per farvi capire almeno di cosa avrei dovuto parlare, l'ho ricevuto 5 minuti prima, perché l'effetto sorpresa era fondamentale. Quindi poi sta al giornalista provare a costruire su quello spartito, diciamo, la sua direzione d'orchestra, ma devo dire che a me piaceva molto questo tipo di situazione. Perché? Perché mi produceva la condizione del tifoso, cioè la sera nella quale io sono andato in onda senza conoscere di fatto il logo, appena l'ho visto era esattamente uguale a tutti gli altri, con un'unica differenza: devo provare a fare delle domande, a cercare di capire, ma poi non era che c'era lo scorso presidente Andrea Agnelli, perché c'erano le valutazioni a caldo dei nostri tifosi, a chi piaceva, a chi non piaceva, e c'era l'interazione con gli ospiti. Io sono uno di quelli che avrebbe potuto tranquillamente andare per lavoro a vedere lo stadio di costruzione. Ho preferito non farlo mai, perché avevo il desiderio l'8 settembre di arrivare allo stadio come tutti i tifosi e rimanere incantato per cui vedeva. E un approccio, ci sono altri che preferisco giustamente avere le notizie per poterle dare prima. Io non sono uno che le ha mai chieste, sono sempre stato nel mio, non so se ho fatto meno male, non so se ho fatto giusto servizio o meno, però è stata il mio modo anche per rimanere fortemente curioso e stupirsi ogni tanto qualcosa. Quindi non ho idea di che tipo di sponsor ci sarà. Certo, se la Juve non avesse lo sponsor, per me sarebbe la Juve deve avere uno sponsor, deve avere uno sponsor di livello e deve riuscire a fare un accordo importante che consenta di avere una certezza economica, e penso che ci sia il tempo, ci sia tutto, la volontà e la capacità da parte della Juve di arrivare realizzare una situazione positiva. E Salvatore, da Rocca Rainola, noi ora dobbiamo capire bene come allestire la batteria di ali. Sì, hai ragione, totale, e hai ragione di finire la batteria, non ce ne basta due, a meno che si cambi piede del volto. Che sia un 4-2-3-1, che sia un 4-3, che potrebbe essere uno sviluppo da Juve, anche se io penso che Vlahovic giochi meglio con un 4-2-3-1 che con un 4-3-3, certo, dobbiamo avere le ali e dobbiamo avere anche le alternative. È un lavoro molto serio questo. Io penso che teoricamente la Juve si sta quasi duplicando il quadro, no? Perché la Juve aveva delle ali. Cioè aveva degli esterni d'attacco, aveva Chiesa, aveva Sulè, Sulè presente, a Ildiz, se vogliamo a Kostic, però noi stiamo provando a cambiarle perché riteniamo, questo tutto d'accordo se questa è linea forte di Giuntoli, che non passa. E quindi nomi, io oggi ho letto come la rassegna stampa e questa idea che Adeyemi sia un giocatore comunque e intenzionato a Mirassino da nuovo punto di importante, poi da lì Inter si attorno al tavolo con Borussia Dortmund e trovare una parte economica ce ne passa. Però quello che mi sembra di capire quest'anno è che la Juve, nonostante sia stato un anno fuori dalle coppe, ha una sua credibilità internazionale. I giocatori vogliono venire, sono giocatori importanti. Adeyemi ha fatto la fine di Champions League, la Liga sta in un campionato come quello del Borussia, della Bundesliga, in cui c'è una grande espressione offensiva. Evidentemente se è interessante perché si rende conto che può valorizzare al massimo le sue qualità, e quindi questo è un elemento molto, molto importante, e speriamo che dal mio punto di vista altri possono piacere altri nomi a una risultata, però è fondamentale quello che il nostro ascoltatore Salvatore, cioè il fatto che ci debbano essere più ali per avere alternative, anche perché diciamo, tutti di noi poi sappiamo quanto le stagioni siano condizionate da condizioni fisiche e segnatamente dagli infortuni. Bruno da Olbia, sto leggendo tanti messaggi perché insomma ce ne sono davvero tanti e soprattutto non ho indicazioni di ospiti o di possibilità di vocali. Buona giornata Paolo, quando rientreranno i brasiliani dove andranno? Se raggiungeranno gli altri in Germania oppure andranno a Torino? No, io penso che arrivi in Germania non ce ne saranno, andranno a Torino, anche perché sarebbe un viaggio veramente, come dire, un po' inutile, visto che sostanzialmente poi non è che duri tantissimo. Io penso che si possa anche lavorare a Torino, però francamente non abbiamo comunicati ufficiali da questo punto di vista e staremo a vedere, però abbiamo Camillo che ogni giorno ci può aggiornare su eventuali arrivi di giocatori della Juve. Fede da Roma, se vendiamo sulla Chiesa giochiamo con il 4-2-3-1, se investiamo tutti i soldi per Combiners come riprendiamo tre esterni di attacco che mancano? A meno che ci si inventi qualcosa. Allora se è così io penso che dobbiamo valutare il 4-2-3. Intanto con Miners potrebbe giocare come esterno d'attacco, cioè il 4-2-3-1 fa in modo che non siano proprio solo ali e basta, è qualcosa un po' di diverso rispetto al 4-3-3. Il 4-3-3 hai delle ali perché l'ala a sua volta dietro ha una mezzala e dietro ancora c'è un terzino. Il 4-2-3-1 è qualcosa di diverso, perché in fase di non possesso si può trasformare in 4-4-2, in 4-5-1, ha un certo tipo di movimenti, insomma non sto a fare una lezione tattica anche perché sarebbe del tutto superficiale, però io credo che con Miners potrebbe essere un giocatore che va a giocare, cioè per intenderci, Ildiz a sinistra con Miners a destra e Fagioli in mezzo nel 4-2-3-1 ci si starebbe. Il problema è che però se vendiamo su Le e Chiesa comunque bisogna andare a prendere dei giocatori di un certo livello, ecco perché io penso che alla fine Chiesa, ieri ne abbiamo parlato molto in ragione della sua situazione contrattuale, possa anche essere un giocatore che rimarrà alla Juve per un anno oppure addirittura per due con un prolungamento alle stesse condizioni. Perché è vero, non lo vendi a zero, non fai scadere il contratto, guadagni ancora magari 30 milioni, però con quei 30 milioni chi vai a prendere dello stesso livello? E quindi è una partita ancora tutta da giocare, bisogna fare molta attenzione a non commettere errori e a fare in modo che però Thiago Motta abbia il suo livello di rosa assolutamente a posto. Quindi non è banale la riflessione che ci fa Fede e che ci hanno fatto anche altri sul numero ancora di centrocampisti d'attacco, chiamiamoli così, o di esterni d'attacco che noi dobbiamo andare a prendere e a non pensare solo che con Miners possa risolvere tutto, per quanto per me è un acquisto determinante per dare spazio a un certo tipo di gioco che mi auguro che la Juve possa andare a fare. Ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria.
Cose di calcio.
Riprendiamo 340-5425-324. Intanto un'informazione, ho visto dai messaggi che segnalavate problemi tecnici, credo che adesso non ce ne siano più, quindi mi auguro che la mia voce arrivi pulita e comprensibile. Non avete perso chissà quale ragionamento, sia ben chiaro, però capisco il fastidio di sentirmi andare e venire. Vado a leggere messaggi, ma poi sentiamo anche dei vocali. Mi fa sorridere quello di Manuel di Pisa, che scrive: Bremer in uscita per 70 milioni, 50 milioni a Bologna per Calafiore, al quale poi potresti vendere Lugani per 9-10 milioni, 30 milioni per Todibo da prendere in prestito con obbligo di riscatto, tutto torna. Sì, c'è un piccolo particolare, Manuel, che non abbiamo il primo cadavere per costruire il giallo, cioè non abbiamo l'offerta di Bremer a 70 milioni, quindi... e credo che ormai, francamente, risolti tutte le questioni, la percentuale di soldi da dare a Basilea, la percentuale di soldi da dare a Roma, credo che Calafiori sia destinato all'Arsenal. Certo, per un Calafiori e Todibo che arrivavano, qui avresti perso un Bremer e poteva anche valerne la pena, ma 70 milioni per Bremer io non li vedo, e non si può offrire un giocatore, deve arrivare l'offerta, perché se lo offri, secondo me già la cifra non la fai tu, ma sembra quasi che lo vai a regalare. Leggo tante informazioni sugli 11, ne faccio un esempio: Di Gregorio, Todibo, Calafiori, Danilo, Cambiaso, Turam, Luiz, Douglas Luiz, Sule, Yildiz con Miners, Vlahovic. Molto bella, bisogna averne però, bisogna poi vedere le riserve, bisogna vedere come si vanno a combinare, però questa sarebbe, io credo che la Juve stia lavorando più o meno per questo, giocatore più, giocatore meno, magari via Sule, arrivo di Adeyemi, questo potrebbe essere un'ipotesi di 11 titolare della Juventus. E mi piace molto anche il messaggio che scrive Tony da Milano, perché dice: il periodo del mercato è molto bello, siamo tutti allenatori, manager, dirigenti, per non parlare dei media che inventano tanto con fantasia, il mercato mosso da opinionisti e giornalisti. Mi ricordo i miei tempi della corsa dietro a Gaetano D'Agostino, addirittura del Real Madrid, e poi l'anno dopo sparito. Più recentemente non si poteva vivere senza Milinkovic, Savic o Rodrigo De Paul, oppure il fenomeno Sanchez, la rincorsa Locatelli, eccetera. Adesso va di moda con Miners, è il suo momento. Attenzione che le mode spinte dai media durano poi durano poco. Hai ragione, Tony, questa è una bella storia del mercato da fare, cioè di come tante volte ci si concentra su un solo nome e sembra che su quel nome si costruiscano le basi di tutto. Beh, voglio ricordare, per noi l'esempio più clamoroso fu Diego Ribas da Cunha, sembrava aver risolto tutti i problemi della Juve, poi la Juve era nella profondità. Però qui mi sento di dire, sì, con Miners se ne parla molto, sarebbe l'acquisto più caro, attenzione che la Juve ha già speso tanto, pur naturalmente mitigando il prezzo con le acquisizioni da parte dell'Aston Villa di Edin Junior e Barenecea, per un giocatore come Douglas Luiz, che è stata una sorpresa. Quindi la Juve non mi sembra che stia viaggiando sulla moda, e non mi sembra che abbia un gruppo dirigente sensibile alle indicazioni della critica. Mi sembra che ci sia un percorso forte di ricostruzione, e staremo a vedere poi alla fine quali saranno i risultati. Quando ti concentri solo su un nome, sì, è un po' pericoloso, perché ho l'impressione che magari la valutazione sia veramente un po' figlia di un miraggio. Ma se la Juve avesse fatto solo con Miners, direi la stessa cosa. Siccome con Miners sarà non la ciliegina, ma un bel pezzo di torta, ma un altro pezzo di torta l'abbiamo già fatta, direi che stiamo procedendo quantomeno con la direzione giusta. Poi, come sempre, sarà il campo a darci il responso effettivo. Se ci riusciamo, andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo Rossi.
Ciao.
Bellissimo nome che c'hai. Complimenti. Io volevo intervenire su Yildiz, che ritengo sia tecnicamente una persona, cioè un giocatore che non si può discutere. Qualche dubbio mi viene perché, avendolo visto agli europei, mi è sembrato un po' avulso dal gioco, insomma, così così. Poi tu facevi il paragone con Del Piero e dicevi che Del Piero si è aspettato, ma io non mi ricordo che andò così la cosa. Io mi ricordo che Del Piero fece sì che la pressione ricadesse tutta su Baggio, nel senso ogni volta che entrava faceva lo stravedere e noi ci innamorammo subito di Del Piero. E la Juve non ebbe dubbi a vendere Baggio, da quello che mi ricordo io, per lasciare il posto a Del Piero. O sbaglio? Buona giornata.
Allora, mettiamo i punti sulle i perché ovviamente quando si comunica via radio magari c'è il rischio anche di come dire, ridurre il ragionamento. Del Piero al primo anno fece più o meno quello che facevi Yıldız, era contro Pattoni, c'era Baggio, non era titolare, giocarono se non sbaglio una partita insieme che fu Juve-Milan, fece già bene perché fece la famosa, intanto segnò. Subito, quasi subito, non la prima partita che fu uno spezzone col Foggia, ma la seconda con la Reggiana. Fece la tripletta col Parma, era una Juve che stava finendo. L'anno dopo Del Piero parte come una riserva di Roberto Baggio, poi un po' per le prestazioni che fa lui, un po' perché Roberto Baggio non sta benissimo, ne salta diverse, Del Piero sfonda. Quindi, in che cosa ha aspettato la Juve Del Piero? Aspettato perché il racconto di Luciano Moggi, fatto più volte, nell'estate del 94, la Juve si mette attorno a un tavolo per capire se accettare l'offerta di prestito al Parma. Che tra l'altro poi, guardate come a volte appunto certe scelte possono cambiare l'annata. Il Parma, che era un'ottima squadra, una squadra di livello, non era il Frosinone di Sulè. Con tutto il rispetto, era una squadra che gareggiava già su livelli di alta classifica, però nessuno poteva immaginare che il Parma l'anno dopo sarebbe stato il nostro competitor, perché la Juve sarebbe arrivata prima battendo proprio il Parma nella corsa scudetto, ci saremmo giocati la finale di Coppa Italia vinta da noi, ci saremmo giocati persino la finale di Coppa UEFA vinta da loro. Avessimo dato in prestito Del Piero al Parma, magari invece che due trofei su tre ne avremmo vinti un po' di meno o forse nessuno, perché poi Del Piero sarebbe esploso. Yıldız per adesso ha fatto il percorso di Del Piero e la Juve ha adesso puntato su di lui. Però Del Piero aveva un 10 davanti, che era peraltro il pallone d'oro di un anno e mezzo prima. Yıldız non ha nessuno così davanti, ma dargli il 10 significherebbe ritenerlo, ripeto, degno della maglia più iconica che c'è nella storia del calcio. Se quest'anno Yıldız per caso facesse il percorso che ha fatto Del Piero in quel suo secondo anno, siamo a cavallo, ma siamo a cavallo per un bel po' di tempo. Poi, a differenza di Del Piero, sarà un po' più difficile tenercelo perché non siamo più il calcio più ricco. Non so se abbiamo già Andrea Bosco, che dovrebbe essere il nostro ospite. Perfetto, quindi andiamo a sentirlo. Ciao Andrea.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Scusa, mi sto sventolando perché è un caldo terribile,
Ma
quindi
tanto
sono
non ti
qua
vedo,
con
guarda, ti
l'internet.
sento solo, quindi tu puoi fare qualsiasi cosa.
Ah, d'accordo,
Come dire,
ok.
anche io sono in pantaloncini, anche se visivamente sono dietro a un computer e quindi non mi vede nessuno in questo abbigliamento. Allora, Andrea, io partirei facendoti la domanda che ho posto al nostro pubblico in questa trasmissione: qual è la mossa più urgente secondo te che deve fare la Juve in questa fase di mercato?
La mossa più urgente che deve fare la Juve è cedere tutti quelli che la Juve ritiene non più funzionali al progetto di Motta. Quindi tutti i giocatori che non fanno parte del progetto di Motta vanno ceduti il più rapidamente possibile. Dopodiché, che siano i tre giocatori ipotizzati da Giuntoli in entrata, o siano quattro, o siano magari solo due, lo staremo a vedere. Intanto è essenziale è vendere.
E secondo te questa operazione riusciremo a farla in tempi brevi? Perché poi, ad esempio, si legge, sì, la Juve ha fatto un prezzo su Sulè, la Roma, che sembrerebbe quella più accreditata, ne fa un altro. Per carità, anche la Roma ha una certa urgenza di comprare. Però come arriviamo? Cioè, chi immagini che possa uscire prima dall'orbita, allora, invece che chi possa entrare?
Allora, la vulgata che mi sta irritando drammaticamente è quella che il tal giocatore vuole abbracciare il tal allenatore. Io so che ha inventato questo termine, che è un giornalista bravo, colto, coltissimo anzi, che apprezzo, ma che ha fatto dei danni pazzeschi perché, ma chi abbracciate? Ma abbracciate vostra sorella, vostra mamma, cioè, ma per favore. Allora, Sule, per me cederlo a una cifra inferiore a 35 milioni è una follia, al pari di Huijsen, stessa solfa. Cioè, se proprio dovete cederli, questi due, cedeteli ad una cifra rilevante. Altrimenti, sai, per prendere 25 milioni per Sule, vabbè, anche no. Piuttosto, dico io, se non vorrà rinnovare, come sento che non vuole rinnovare, cedete Chiesa, ma per una questione di età, è solo una questione di età. Cioè, Chiesa viene da una brutta stagione, nazionale compresa, e il suo valore oggi si aggira sui 20 milioni. Visto che vuole uno stipendio esagerato che la Juve non gli vuole concedere, cedetelo, cedetelo, dovete cederlo. E visto che siamo in una fase di rinnovamento, di restyling totale, puntate su questi ragazzi, almeno per un anno, vedete che pesci sono, e dopodiché decidete se cederli o no, però dategli almeno la possibilità di vedere per un anno se sono bravi o non sono bravi. Questo è quello che penso io.
Tu, Andrea, terresti Sule, terresti Huijsen, punteresti anche a far entrare nella rosa della prima squadra Azic o qualche altro ragazzo del settore giovanile, cioè faresti una
Allora,
scelta di questo genere?
la Juventus ha dei giocatori di prospettiva di grande qualità. Due sono quelli che hai citato. Azic mi dicono che stia facendo meraviglie in allenamento. E vedremo perché è molto giovane. Ne ha un altro che è bravo che si chiama Asa. Ne ha ancora un altro che ha fatto un grandissimo campionato in Serie B. È un terzino, si chiama Barbieri al Pisa. Io piuttosto che insomma, mi viene l'orticaria quando sento che la Juve è su Retegui, che insomma, è un onesto giocatore. Non è che ti cambi la vita, io piuttosto mi tengo tutta la vita a Milik se l'alternativa a Vlahovic deve essere Retegui. Però io non sono Giuntoli, non ho in mano i conti che ha da onorare Giuntoli, e quindi staremo a vedere.
Senti Andrea, oggi non so se l'hai già letta, ma immagino di sì. C'è stata un'intervista piuttosto importante a Maurizio Arrivabene sul Corriere della Sera. Dico piuttosto importante anche perché non l'avevamo più sentito parlare. È un'intervista a tutto tondo, non si parla solo di Juve, si parla anche di Ferrari, di automobilismo. Però ha colpito un po' il fatto che, non tanto il fatto che lui insomma dica sì, io. Sento ancora Andrea Agnelli oppure continua a credere nella giustizia, vediamo cosa dirà la Corte europea. Cioè, lì non emerge nessuna notizia, ma la sua ricostruzione sul periodo della Juve, dove lui dice: insomma, io sono arrivato in un periodo in consiglio d'amministrazione in qualità di consigliere senza deleghe, nel momento in cui a causa del Covid ci si riveniva in videoconferenza, la strategia della società mirava ad una forte espansione. Iniziata in precedenza con l'acquisto di Ronaldo, l'obiettivo era vincere la Champions ed entrare in modo solido e duraturo tra le grandi d'Europa. Per cui sono stati fatti gli acquisti, poi Covid ha complicato le cose. E ho iniziato il mio lavoro da dirigente il 1 luglio del 2021, trovando una situazione piuttosto pesante a causa degli investimenti precedenti. Mi fermo qui per chiederti, sulla tua memoria, se in qualche maniera l'operazione Ronaldo. A parte Marotta, che poi è andato via, tra virgolette, senza dichiarazioni, cioè è sparito un 22 settembre in un Juve-Napoli totalmente a sorpresa, se in qualche maniera non ci sia stata una forma quasi di cecità collettiva, nel senso che, o di, se vogliamo dirla diversamente, di innamoramento collettivo per l'idea di avere uno dei due più grandi giocatori al mondo alla Juve. Cioè, è lì veramente la svolta dei nostri anni, secondo te? La decisione di aver comprato Cristiano Ronaldo?
Allora, capisco la tua passione, considerata che mi hai fatto la domanda più lunga del mondo. Però
No, ecco, letto un pezzo dell'intervista di Arriva Bene.
l'ho letta anch'io. Allora, premetto che a me Arriva Bene non sta simpatico, quindi quello che dirò magari. Ovviamente non è colpa di Arriva Bene. Arriva Bene ha trovato una situazione precedente che si è incancrenita, sì, è vero, a causa dell'acquisto di Ronaldo, che senza Covid sarebbe stato l'affare del secolo, e viceversa col Covid si è rivelato una tragedia per i conti della Juventus. Detto questo, Arriva Bene l'uomo che perde Dybala a zero, insomma, francamente, insomma, avesse anche un minimo di autocritica. Ha ragione nel dire che non aveva deleghe, ha ragione nel dire che altri hanno deciso. Il problema però non è quello, il problema è che l'operato di Arriva Bene e dei suoi collaboratori, dei dirigenti della Juventus di allora, a cominciare da Andrea Agnelli, è stato esaminato fin nei minimi dettagli e ha portato a una ipotesi di incriminazione. Adesso c'è stato il ricorso, eccetera, anche al Tribunale di Roma, dopo che era stato. Va sempre ricordato che tutto nasce dall'inchiesta Prisma, che non avrebbe potuto essere realizzata perché Torino aveva una incompatibilità territoriale ad indagare. Va anche ricordato che l'uso indiscriminato dei Trojan, adesso con l'entrata in vigore della prima tranche della legge Nordio sulla giustizia non potrà più essere realizzata. Quindi stiamo parlando di cose del passato dove è stato agito in maniera indiscriminata, soprattutto per un altro elemento, perché la Juve è ancora nel tritacarne, a cominciare da Arriva Bene che ha fatto l'intervista al Corriere della Sera. E tutti gli altri, viceversa, non hanno nemmeno un avviso di garanzia. E l'esimio Chinetti dice: ma io non posso indagare perché se le procure non mi mandano gli atti, però la procura di Napoli non ti manda gli atti, la procura di Roma non ti manda gli atti, la procura di Bologna non ti manda gli atti, la procura di Genova non ti manda gli atti, la procura di Udine non ti manda gli atti, e quindi, come dicono a Napoli, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdammo ci ho passato e fregata rimane solo la Juve. Però io, se mi consenti, dopo vorrei analizzare anche un'altra cosa che secondo me è gravissima, che forse ti è sfuggita o forse no, e cioè i 300 milioni che Zhang dovrebbe onorare alla Premier. Tu hai letta questa cosa?
Sì, l'ho letta, ma io tendenzialmente nella mia trasmissione parlo di Juve, poi se qualcuno vuole parlare di altro ci mancherebbe altro,
E io sì, voglio parlare di altro perché quelli sono l'Inter. Scusami, abbi pazienza.
Ma tu sei libero di dire quello che vuoi, Andrea,
quella
non è che puoi
inchiesta.
interrompermi quello che devo dire io. Tu di quello che vuoi.
No.
Vai
E quella
pure.
inchiesta. Quella inchiesta, ricordo agli ascoltatori, nasce nel 2020, 2020 e si conclude nel 2022. E in tutto questo periodo l'Inter ha continuato a comprare giocatori, a fare affari, a fare di tutto e di più, pur dovendo Zhang. Che a questo momento, che a questo punto mi viene l'idea che probabilmente sia stato solo un prestanome, insomma, perché c'è l'affare della Premier, c'è l'affare del Lyon Rock, anche lì misteriosissimo, eccetera, non si conoscono né gli investitori, hanno perso 150 milioni di euro senza fare un plissé. Allora io mi chiedo, ma cosa ci vuole per andare a chiedere conto di questa situazione ai signori, al signor Viglione. Viglione, eh? Viglione è il dirigente Covisoc. manda i complimenti all'Inter subito dopo lo scudetto e la conquista della presunta seconda stella. Io lo sai, sono 19 più 1, non 20, 19 più 1. Io vorrei che qualcuno indagasse, magari il dottor Marcello Viola, capo della Procura di Milano. Ma è possibile che... È uno scandalo, è uno scandalo, ma uno scandalo di proporzioni megagalattiche.
Senti, nell'intervista di Arriva Bene c'è un altro aspetto che trovo interessante, cioè il fatto che lui dica, insomma, io dovevo fare una politica di austerity. Cosa dovevo fare? Andare in TV e dire abbiamo sbagliato a spendere troppo? Vi immaginate la reazione dei tifosi e media? Allora io ti chiedo se dal punto di vista odierno, quindi con un altro management, quindi congiuntoli, alla fine di tutto il mercato, che tipo di comunicazione si dovrebbe avere? Cioè, la Juve cosa deve andare a dire ai tifosi? Abbiamo, come io immagino, la Juve avrà fatto un'operazione di repulisti dei contratti molto profonda. La Juve deve, come dire, deve farsi forte di questo, deve dirlo, deve far capire bene che questa è stata la sua direttrice, oppure no, oppure bisogna sempre parlare solamente di calcio puro, cioè di campo.
Io credo che i tifosi non siano dei bambini imbecilli e che ai tifosi, che sono gli unici che pagano poi a perdere, cioè i tifosi vanno allo stadio, comprano i biglietti, vanno allo store, comprano le maglie, sono gli unici che pagano e in cambio restituiscono, hanno lo spettacolo quando va bene, quando non va bene vedono delle partite oscene. Io credo che un amministratore delegato abbia l'obbligo di dire la verità e di non pensare ai tifosi. Se la situazione è di un certo tipo, l'amministratore delegato di una società deve evidenziarla. E quindi, secondo me, Arriva Bene ha fatto male a preoccuparsi dei tifosi e dell'immagine, eccetera. Pur tenendo conto che la Juventus è una società quotata in borsa, con tutte le ripercussioni che una cosa del genere ha.
Ultima cosa che ti chiedo, immagini una Juve che, come dire, arrivi alla prima giornata di campionato ancora con un po' di operazioni da fare o pensi che ci sarà un'accelerazione da qui al 18 agosto?
Io mi auguro che ci sia un'accelerazione, penso viceversa che sia come dici tu che non arriverà a chiudere tutto entro l'inizio del campionato.
Grazie Andrea, buona giornata, ci sentiamo presto.
Grazie a te, buona giornata, ciao ciao.
Ciao ciao, allora io chiudo questa trasmissione rispondendo a Pierre che mi scrive perché Paolo da sempre batte il tasto su Ronaldo considerandolo un fallimento? Ha fatto 100 gol in 3 anni, è stato un rischio di impresa logico. Un aereo in decollo al minimo intoppo precipita. Se sei in rullaggio ti salvi. Il Covid per noi è stato un intoppo in decollo. Io non me la sento di condannare la dirigenza, si chiama sfiga. Ma non sono io che definisco Ronaldo un fallimento. Io ho letto la. Ogni tanto c'è questa tendenza a cercare di mettere in bocca parole a chi conduce quando fa un'operazione di lettura delle situazioni. Io penso che la valutazione che dà Arriva Bene fa capire eravamo andati oltre i costi, esattamente il racconto che c'è stato. Io penso che in ultima analisi, dal punto di vista tecnico, Ronaldo abbia dato tanto. Certo, se il programma era andarlo a prendere per vincere la Champions, secondo me è stata un'operazione sbagliata. La capisco? Certo che la capisco, perché noi arrivavamo da una finale persa nella quale in gran parte era stato Ronaldo a farcela perdere. E però abbiamo deragliato da un'analisi, cioè abbiamo da un'analisi complessiva della squadra. abbiamo preso un grandissimo giocatore che per me alla Juve ha fatto molto bene. Non ho molte cose da rimproverargli, dimenticando di costruirci l'intorno. E questo a prescindere dal Covid, perché noi anche con Ronaldo siamo usciti prima dalla Champions di altre edizioni in cui non avevamo Ronaldo prima che arrivasse il Covid. Certo che quando però fai un passo oggettivamente più lungo della gamba, devi sapere che l'hai fatto e a prescindere dal Covid corri dei rischi. Quel progetto di fatto è fallito e oggi ne paghiamo ancora le conseguenze. Il Covid ci hanno avuto anche altre squadre e altre squadre oggi economicamente stanno meglio di noi. Dopodiché anche io non mi sento di condannare l'acquisto, perché era un'idea forte per arrivare lì. Ci è andata male, pazienza, condanno di più tutto l'intorno, ripeto, la ipervalutazione di alcuni giocatori, quella sì la paghiamo ancora adesso. Grazie per l'attenzione, ci vediamo domani, stessa ora, e proseguiremo a parlare della nostra Juve. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.